E allora parto con il piccolo spazio che mi sono presa e che mi è stato proposto nella radio. Ed è il solito, vi racconto una storia. Dalla rivoluzione francese dell'altra settimana torniamo qui nella nostra valle, ma per spaziare un po' più in largo, sia per quanto riguarda lo spazio sia per quanto riguarda il tempo. E oggi vi voglio parlare di un poeta che non è valigiano, ma che intercettò per brevi mesi la vita della valle, portato dalla sua tragedia personale. E questo poeta è Dino Campana. Non è un poeta molto studiato a scuola, perché è anomalo rispetto ai poeti vate e ai poeti della tradizione, diciamo, cattolico perbenista. Ed è un poeta che visse la sua breve vita di libertà e finì male, finì in un manicomio. È uno dei, è forse l'unico grande poeta che abbiamo per quanto riguarda l'espressione della poesia, meno quella dei poeti maledetti, ecco, possiamo dire, dei poeti maledetti, ma soprattutto della poesia espressionista. Quindi diciamo forse l'unico poeta espressionista italiano vero. Di lui ci lascia la testimonianza, oltre che le sue opere, appunto Sebastiano Vassalli, in un bel romanzo, biografia, che uscì qualche anno fa col titolo La notte della cometa. Allora, Dino, nato a Marradi, vissuto a Marradi, Marradi è l'Alto Mugello, quindi in mezzo a una natura ancora abbastanza selvaggia, per il momento non è stato toccato dall'alta velocità che invece ha distrutto il Basso Mugello. È ancora possibile vedere questo paese, questa realtà minima. In questo paese lui viveva malamente, non si trovava all'interno della sua famiglia e delle convenzioni sociali che erano tipiche dell'epoca. Ebbe una vita travagliata fin da subito. I genitori, soprattutto la madre, preoccupati, cominciarono a farlo controllare proprio dal punto di vista dell'integrità mentale, no? Beveva caffè e quindi questo dava fastidio alla sua famiglia. Ebbe una vita travagliata, emigrò in cerca di avventure, in cerca di lavoro, e scrisse delle poesie che all'epoca non ebbero grande successo e che egli proprio nel 14 mise insieme in un libretto che intitolò I Canti Orfici. I 14, pensiamo, era un momento legato alla Prima Guerra Mondiale, no? Partiva, stava per partire, in Italia partirà poco dopo. Ed egli questo libretto, per spirito di contraddizione più che per spirito pacifista sicuramente, lo dedicò all'imperatore dei tedeschi e gli diede come titolo La tragedia degli ultimi germani in Italia. E questo libretto egli l'aveva portato in realtà a Firenze, poco lontano, andando a piedi, dice appunto il libro di Vassalli, l'aveva portato in lettura agli spocchiosi futuristi fiorentini. Papini, che poi si convertì malamente e scrisse delle cose di fuoco e schifose per quanto riguardava la Prima Guerra Mondiale, tutti interventisti. C'era Papini e c'era Ardengo Soffici e c'erano altri di loro. Glielo portò e loro lo presero in giro. Si tennero questo libretto per leggerlo e non glielo restituirono più. E lui lo riscrisse e se lo fece stampare dalla Società Operaia di Marradi, ridettandolo completamente all'impiegato comunale di Marradi, il quale lo scrisse con la macchina da scrivere del comune. E quindi questo libro poi venne pubblicato, la prima copia non venne più trovata se non dopo tanti e tanti e tanti anni, appunto a casa di Ardengo Soffici, lo trovò la vedova tra cose abbandonate in soffitta. Nella sua vita egli cercò rapporti umani, da singolo assolutamente disancorato da quelle che erano le convenzioni dell'epoca, e le trovò con trovò un rapporto con una poetessa che in realtà fu lei a cercarlo, ed era Sibilla Leramo. Anche la sua vita merita un'altra puntata. Sibilla Leramo, che trovò in lui forse il personaggio del suo vivere artisticamente. Lei voleva fare della sua vita un'opera d'arte, ed egli non corrispondeva perfettamente a questo modello. Un amore travagliato che finì abbastanza malamente. Lei, per liberarsi di lui, se ne andò più volte in questo rapporto particolarmente tempestoso, e alla fine, perché lui la seguiva, cercava di trovarla, cercò una sistemazione momentanea per lui, appunto in Valle di Susa a Rubiana, dove attraverso amici riuscì a trovare per lui, e lui cercò di raggiungerla in questo luogo, ma lei naturalmente non c'era, una villa tra Almese e Meana, dove egli visse nel 17 alcuni mesi, appunto da marzo a luglio. E il libro di Vassalli racconta il suo arrivo a Torino che non aveva mai visto. La pianura deserta e bianca di neve gli fa tornare alla memoria il giorno della sua prima fuga, dice appunto Vassalli. Il cielo è grigio, le stazioni sono gremite di soldatini e adolescenti, infagottati in divise che li fanno apparire ancora più giovani di quanto siano in realtà. Sui muri, sui vagoni ferroviari, ovunque i manifesti tricolori salutano i ragazzi del 99 che vanno al fronte. Torino, la città, due anni prima strillava i titoli del giornale, appare a Dino malinconica e vuota, un labirinto di strade che si incrociano ad angolo retto e non conducono a nulla. Dorme all'albergo dell'Agnello, e la sera del giorno successivo ed è arrivato in Valsusa, in una casa vuota e fredda vicino a Rubiana, ma in territorio del comune di Almese. Dicono i vecchi di Rubiana che ancora ai primi del secolo c'erano pochissime ville sulle loro montagne, e che la villa Irma, abitata dal poeta, certamente ha cambiato nome, ed è con ogni probabilità quella che ancora si vede sulla strada che sale da Almese, quasi al confine tra i due comuni. E questi proprietari appunto gliela cedono per breve periodo, la famiglia gli manda qualche aiuto e lui vive finalmente sereno nella sua solitudine e scrive. Abbiamo anche alcune cose che lui scrisse, fece anche una gita ai laghi di Avigliana, ma soprattutto da Villa Irma egli si recava tutti i giorni a Rubiana e trova a Rubiana appunto una ragazza, è la nipote del prete di Rubiana, la nipote del parroco, la quale è per lui una nuova signorina Felicita, quella che fu appunto per Gozzano la signorina Felicita. Lei cuce, lo ascolta parlare dei paesi che ha visitato, dei tanti e tanti mestieri che ha praticato per vivere: l'usciere, suonatore di triangolo, gestore del tiro a segno, venditore ambulante, manovale, fuochista. È una giovane donna che lui definisce un po' grassa, con gli occhi a mandorla, ma una persona che non dimenticherà, e c'è una bella lirica che appunto lui dedica a lei, ed è proprio questa che adesso vedo. Per molto tempo ricorderò quella ragazza con gli occhi consci, tristi e tranquilli e il cappello monacale. Altre liriche che parlano di queste nostre montagne: nel verde si spostarono le rondinelle sotto il ponte, in riva al secondo fiume, per conche d'acqua lucente, come un secondo cadavere, il bianco, il rosso, il verde. E questi colori ci fanno parlare appunto a quella bandiera agitata dagli interventisti che lui non capì e non volle mai. Un'altra lirica: avanti l'arco dell'intercolonno tremolano rigati nell'azzurro persi voli. E poi c'è la lirica centrale, quella che è ricordata come la sua migliore, e cioè intitolata Montagna, la chimera. Questa chimera che è la chimera di una vita diversa che lui non potrà fare. In questo periodo lui continua a cercare Sibilla Leramo, continua a scriverle, lei non si farà trovare più. Dopo poco se ne andrà e finirà la sua vita libera, perché sarà poi internato nel manicomio di Castelpulci, dove continuerà a vivere per lunghissimo tempo. Ci sono ricordi di lui che continuava a leggere seduto contro il muro, che era poi stato addetto alla cucina e faceva le migliori polpette del mondo, dice chi lo ricorda, in un ricordo per i detenuti malati, che continuerà non più a scrivere ma a ricordare a sprazzi quella sua vita passata, e che soprattutto si chiamerà Dino Edison, perché intanto cominciava ad essere applicata, e su lui fu applicata, la cura del secolo, e cioè l'elettroshock, per cui lui dice: io sono diventato una specie di centralina elettrica e sono onnipotente, come se fili infiniti si dipartissero da me, posso dare elettricità, io sono Dino Edison.